Negramaro contatto alle 11:27 e a questo punto vorrei parlare di un triste momento, uno dei tanti tristi momenti della storia di questa città legata alla politica di questa città, ovvero la storia di Villa Deliella. Villa Deliella è una Villa Liberty progettata da Ernesto Basile con gli arredi interni fatti dalla famosa fabbrica Ducroix, come si dice? Ducroix.
Come è scritto?
È scritto Ducroix, mi pare.
In francese non si leggono le finali.
Sì, a me frega niente il francese. Sto parlando della Villa Deliella.
Fatti impartire alcune lezioni.
Allora, questa era una villa che apparteneva alla famiglia Lanza, perché fu originariamente costruita per i coniugi Anna Drogo di Pietraperzia e Niccolò Lanza, appunto un ramo dei Lanza di Branciforte, finita nel 1909, insomma, una perla, una cosa bellissima, una delle tante bellissime ville Liberty. Che succede nel 1959? Che c'era un sindaco che in qualche maniera, con delle logiche che hanno permesso di realizzare il famoso sacco di Palermo, insomma, tra una pochi manciafranchi e distruttori di questa città, si diede insomma in quegli anni il via al famoso sacco di Palermo e la villa venne abbattuta. Dice, ma che scherzi,
nottetempo praticamente.
Sì, una di quelle porcate. Il sindaco in quel caso era Salvo Lima era il sindaco in quel periodo, credo che Ciancimino già facesse parte di questo genere di organismi, insomma un uomo che poi
il sacco di Palermo,
è stato ucciso dalla mafia, ricordiamolo, Salvo Lima, e credo, vabbè, lasciamo stare,
insomma, non per questi fatti sicuramente.
No, per carità. Da allora, poi chissà cosa volevano costruire, non fu più costruito nulla, ci fecero un famoso parcheggio che poi è stato chiuso perché si sono cotte. Minchia, ma che 20 anni che questo parcheggio è abusivo. Cioè, sono queste dinamiche di questa città dove ci abbiamo che veramente sono insopportabili, però vi piace così, questa è la democrazia. Volete certi personaggi? Abbiamo quello che volete. Siamo collegati al telefono con l'architetto ingegnere, nonché consigliere comunale.
Sembra quasi il professor sindaco quando
esatto.
Lo dici così.
Giulia Argiroffi, buongiorno.
Ciao,
Giulia.
Ciao Giulia.
Ciao.
Ti è piaciuto questa storia?
Signora architetto ingegnere.
Allora, questa è un po' la storia di Villa Deliella. Dopo appunto l'ultimo sequestro, perché si sono accorti stranamente, chissà che cosa è successo, che esisteva là, insisteva un parcheggio.
L'ho segnalato io. Purtroppo sono la colpevole di questa.
La colpa è tua, quindi non ti vorranno bene quelli del garage. Dice, mia vita, chi se che non si fa i fatti suoi, senza voler, come dire, portare. Niente.
Credo che non mi vogliono per niente bene. È stato il modo per festeggiare, ecco così, per sancire il 58esimo anniversario della demolizione. Il 28 novembre di 3 anni fa. Ancora facevo parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, abbiamo chiesto di avere tutte le certificazioni che dimostrassero che il parcheggio fosse in regola ed è emerso che invece era da 10 anni privo di ogni forma di autorizzazione.
10 anni e nessuno si è accorto di, perché chiaramente se nessuno va a cercare vige la normalità.
No, vabbè. Ti dirò di più, per anni, magari qualcuno se lo ricorda, quell'area di parcheggio è stata utilizzata dalla polizia municipale.
Sì, come deposito, certo.
Io me ne sono accorto un paio di volte, sai.
Sì.
Che ci ho dovuto recuperare la mia auto per quello.
Vabbè.
Sei accorto. Ovviamente non è un caso isolato, però è particolarmente emblematico. Ecco. È in un'area che già è una ferita aperta nella storia della città, si possa perpetrare ancora abuso su abuso, nella totale indifferenza anche delle istituzioni, anche quelle predisposte proprio a verificare gli abusi, cioè la polizia. Una storia stranissima.
Sì, sono cose strane. Che tra l'altro hai fatto bene, non è un caso singolo, perché ci sono tantissimi casi ancora praticamente in vita di abusivismi che persistono senza che nessuno si preoccupi, neanche i più sensibili sindaci degli ultimi 20-30 anni.
Ci sono cancelli abusivi anche.
Lascia stare.
No,
allora, intanto volevo dire, se vi interessa la vicenda per sapere un po' quello che è successo, la vera storia, vi consiglio di leggere un articolo sui nuovivespri.it, il cui titolo è proprio La vera storia di Villa Deliella, battuta quando il sindaco di Palermo era Salvo Lima, dove Franco Busalacchi fa questo bellissimo articolo e si molla anche senza alcun limite, citando anche l'esodo con maledizioni ai figli dei figli, insomma questo genere di cose. Però la bella notizia qual è?
Quali sono le novità?
La buona notizia, vai.
Allora, la novità è che già è stato approvato come emendamento in commissione all'ARS e la settimana prossima verrà votato un impegno di spesa da parte della regione siciliana ad acquisire l'area, perché in questo momento il primo ostacolo alla realizzazione di quello che da anni si propone, cioè di realizzare il museo di se stesso, del Liberty e del Sacco, che è una storia unica. Ovviamente il primo ostacolo era la proprietà dell'area, anche se qui va detto che, che doveva essere pubblica, perché l'obiettivo è che sia di nuovamente uno spazio, la sarcitura di una ferita, e che quindi sia pubblico. Di recente è scomparso il principe, sì, Lanza, che era il proprietario, ora sì, è evidentemente degli eredi, e lui non era contrario all'idea di un museo, anzi. Aveva il desiderio che ci fosse un riscatto morale dell'immagine della famiglia, che non è uscita bene
da questa vicenda, certo,
vicenda. Cioè. E che comunque in qualche modo è anche, io mi sento di dire, vittima di un periodo storico veramente difficile.
Sì, siamo al dopoguerra, quindi c'era un certo pititto per cui magari voleva realizzare qualcosa chi decise di fare.
E non c'era, e continua a non esserci neanche oggi, molta garanzia per chi ha dei beni che chiaramente da gestire anche come manutenzione, certo, hanno bisogno
di grosse somme, diciamolo, sì, chiaramente, sì, che magari sono famiglie in possesso di palazzi che servirebbero qualche intervento, servono centinaia di migliaia di euro, se non addirittura cifre anche più grandi. Dice, ma se io non ce l'ho, che devo fare? E anche questo, insomma, ci vorrebbe un po' più di partecipazione. Ma torniamo alla, concentriamoci a Villa Deliella. Quindi il museo del Liberty si fa?
Allora, sì, l'obiettivo è questo. Io tengo a dire due cose. Una, a cui tengo particolarmente, questo era un desiderio esplicito del mai abbastanza compianto professore Sebastiano Tusa.
Certo.
Proprio qualche mese o settimana prima della tragedia che ce l'ha tolto, lui aveva fatto delle valutazioni su quale poteva essere la cifra per acquisire l'area. I tempi poi erano molto brevi perché ci trovavamo a fine dicembre, quindi non c'erano i tempi per poterlo portare avanti, e questa oggi è una prima vittoria che in arco ha seguito Marianna Caronia, che contemporaneamente è anche in consiglio comunale,
certo,
quindi
sì,
la segue da più punti di vista, però va dedicata certamente alla memoria di questo grandissimo uomo, grandissimo, immenso.
Sì, 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 sì. Sono d'accordo.
E l'altra considerazione riguarda la proposta che è nata anche con un intento provocatorio di ricostruire la villa per come era, dove, ci tengo a precisare, per ricostruire esistono declinazioni infinite dietro cui il mondo accademico può scatenarsi e produrre veramente ottimi risultati, ma il senso non è accademico, è principalmente morale di una comunità che è stata affitta per anni, ha assistito inerme allo smontaggio che è avvenuto nella parte più consistente in una notte, tra un sabato,
sì,
e una domenica.
Ecco.
Oggi ha il dovere di gridare con un gesto eclatante quale sarebbe quello della ricostruzione, di volersi riappropriare della propria identità culturale e del proprio patrimonio. Questa idea viene spesso criticata dicendo che sono tanti gli interventi di restauro e manutenzione di cui la città ha bisogno, i monumenti hanno bisogno, e che secondo molti sarebbe uno spreco. Io invece penso che sarebbe un'occasione preziosa proprio per tutto quello che,
sì,
ha bisogno di essere salvaguardato.
E magari potrebbe dare il là ad altre iniziative. Intanto cominciamo da questa.
È una risposta forte, invece, una risposta forte.
Continuiamo altrimenti a elemosinare spiccioli e attenzioni che servono a sopravvivere, quando,
sì,
invece meritiamo molto di più, un'attenzione che ricostruire sicuramente porrebbe al patrimonio
del nostro territorio.
Ricordare, quel periodo è stato il momento più alto,
porca miseria,
culturale che economico di Palermo.
Come no?
Quasi, forse superiore anche a quello di Federico II per la Sicilia. In quel momento,
sì,
Palermo era capitale europea.
Gli zar e tutti i principi più nobili, i personaggi più importanti erano tutti qua, da Goethe appunto agli zar. Palermo era il centro, il vero e proprio ombelico del mondo, da un punto di vista culturale oltre che estetico. Quindi
economico, la ditta di Roma era la più importante fabbrica di mobili.
Come no?
Era
come no?
Riconosciuta in tutta Europa. E tanto che in quegli anni, se vi ricordate, Basile fu scelto proprio come architetto più rappresentativo, e la Ducro con lui, per realizzare quello che era il monumento più importante dell'Italia unita,
il Teatro Massimo.
Secolo. Sì, ma fu scelto per la sede del Parlamento, del nuovo Parlamento.
Ah, come? Del certo. Parlamento, sì.
Ah, boh.
Sì.
Questo per dire che Palermo non era marginale come lo è oggi, e noi dobbiamo essere orgogliosi di questo pezzo fondamentale della nostra storia.
Sono d'accordo. Grazie per questa bellissima narrazione e vi ripeto, giusto per una questione anche di orgoglio personale, sì, per avere idea di quella che era Palermo e di come potrebbe diventare se non esistessero determinati soggetti, date un'occhiata al sito inuovivespri.it, perché poi dice: ma come si può ricostruire uguale? Ma perché si possono ricostruire? E c'è anche la definizione di quello che sono alcune opere fatte nel mondo. Il Parlamento tedesco è stato rifatto esattamente uguale a Berlino, a Lipsia la città è stata rifatta tutta tale quale come era prima, e si fa anche riferimento in Egitto al sito di Abu Simbel, dove italiani, dice l'articolo, più intelligenti, fattivi e pratici di tanti filologi inconcludenti e sconchiuduti, hanno spostato e ricostruito il faraonico sito archeologico di Ramses II. Quindi le cose si possono fare, ci sono le intenzioni, arriveranno pure i soldi, che sia diciamo un là per migliorare l'aspetto estetico, che magari fa anche bene all'anima. Grazie Giulia, auguroni di buone feste per te e i tuoi cari. Alla prossima, ciao.
Ciao.